solo trovarmi. In quel tempo, trovarmi, vedendo Gesù che mi credeva di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto ad attestare il campo perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni continuò dicendo: ho contemplato lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua disse: colui sul quale vedrai scendere e rimanere nello Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Spirito di Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, anche se Matteo, il compagno di strada del cammino ecclesiale in questo luogo antropologico, veniamo affidati questa sera alla scuola dell'Evangelista Giovanni. Una pagina del Vangelo di Giovanni suscita sempre due sentimenti apparentemente contrastanti. Il primo, il fascino per una luce, una pienezza, una bellezza così attraente. Scopo di Giovanni è che chi lo legge divenga un poco alla volta insaziabile. Insaziabile dell'amore di Dio, perché solo chi dice ancora, ancora e non dice mai basta, è sulla stessa lunghezza d'onda di quel Dio che dice: e per te io voglio ancora, ancora all'infinito. Dall'altra parte, la lettura di Giovanni è sempre particolarmente impegnativa, perché esige una capacità non immediata, la capacità di avere uno sguardo su tutto, di leggere ogni frammento come una rivelazione del tutto, il tutto nel frammento. I frammenti sono sempre più dominanti, organizzati. La pienezza, il tutto che sta davanti, esige solo comprensione. Ecco, allora con questo avvertimento avviamoci alla lettura di questo Vangelo di Giovanni. Comincia con una notazione di tempo. Il giorno dopo. Nel giorno precedente che cosa è accaduto? C'è stata una lunga testimonianza. Diverse parole Giovanni il Battista ha potuto pronunciare a coloro che erano stati inviati per informarsi sulla vera identità del Battista stesso. E lì aveva detto: non sono io, lui è la voce, io sono soltanto, lui è la parola, io sono soltanto la voce. Adesso, in questo giorno, oggi, Giovanni non pronuncia molte parole, ma dice quelle decisive. E le dice non al Signore, ma vedendo Gesù che gli viene incontro. La parola di Giovanni viene, per così dire, liberata, avviata dal venire incontro del Signore Gesù. Una domanda è al centro di queste prime pagine del Vangelo di Giovanni. Chi è Gesù? Perché è conveniente seguirlo? Più ancora, perché è bello rimanere con lui? Peccato non aver prolungato la lettura, perché l'episodio conclude con queste parole: e quel giorno rimasero con lui, riferito a Giovanni e Andrea, dopo che il Battista ha detto, ecco l'agnello di Dio, e senza aggiungere niente, proprio come una calamita, gli sono andati dietro. E abbiamo il caso in cui la prima parola non è di Gesù, ma è di due creature. Signore, dove è? Ma la conclusione è, rimasero con lui, vuol dire, hanno trovato quello che il loro cuore desiderava. Ma la domanda è proprio questa. Perché è conveniente abbracciare e rimanere con il Signore? Guardiamo complessivamente, è significativo che per adesso non ci sia una risposta immediata. Deve venire avanti attraverso la testimonianza. E nel Vangelo di Giovanni ci sono molti testimoni. Il Padre, poi Mosè, le scritture, le opere di Gesù stesso, primo fra tutti il Battista. Ora pensiamoci un attimo perché attraverso il Battista l'Evangelista Giovanni, che si chiamano allo stesso modo, bisogna evitare di fare confusione, l'Evangelista ci vuole dire chi è il testimone, ma non per darci istruzioni di testimonianza, per dirci qual è la bellezza di essere testimone, qual è quel dono che trasforma e dà curiosi, che pure è una cosa santa, un interesse, trasforma in ricchi. Abbiamo due elementi caratteristici. Un Dio che viene e un Dio che conduce. I due verbi chiave di questa parte di Vangelo sono il Dio che viene e il Dio che è con me. Per dirci che cosa? Vede il Signore chi lo attende. Vede e riconosce il Signore chi lo desidera. Il desiderio conduce l'incontro alla conoscenza, la conoscenza alla stabilità della vita, che con il linguaggio biblico si chiama anche pace. C'è una triplice successione. La prima qualità del testimone, l'attesa. L'attesa, seconda, esprime il desiderio e il desiderio crea lo sforzo. Si vede nella misura in cui si desidera, nella misura in cui si attende. Il nostro Dio è uno stretto, non è un attente, sta alla porta e bussa. Chi può condurre a riconoscerlo? Un Dio che, come vedremo, sceglie i gesti della mitezza, della non apparenza, addirittura dell'irrilevante. Chi si impone con il fracasso, con l'impedenza, obbliga a riconoscere. Ma chi è discreto, silenzioso? Chi è un sussurro adorabile? Così Papa Francesco ha recentemente definito la parola sussurro adorabile. Chi lo riconosce? Lo può riconoscere. Un desiderio, una chiesa. E la terza vede Gesù e vedendolo lo si conosce. Terzo lato, vedere e conoscere sono la stessa cosa. Ma è molto concreto il discorso. Nel linguaggio biblico, quante volte abbiamo ripetuto, conoscere non significa arricchire le nozioni della propria vita. Conoscere significa comunicare, in breve, diventare una cosa sola. Allora ecco che già nelle prime battute l'Evangelista ci dice vedere Dio è diventare una cosa sola con Lui, ma se diventi una cosa sola con l'amore, tu sei un amato che diventa amato. Nel momento stesso in cui Gesù viene incontro Allora questo, ecco altro particolare di Giovanni, il desiderio dell'uomo incontra il desiderio di Dio. Il primo a essere animato dal desiderio non è l'uomo che chiede maestro dove abita, è Dio che si chiede dal cielo per vedere se c'è un uomo saggio assetato e affamato di vita. Noi desideriamo perché in realtà siamo dei desideri. Coltivare il desiderio, non abortire il desiderio o legarlo a delle cose meschine. Coltivare il desiderio è portarsi a conoscere Dio. Ecco, allora mostrandoci in attesa di Dio, il Battista dimostra che il Dio che viene e che corre è un Dio in attesa. L'uomo può desiderare Dio perché Dio, ecco il significato di questo, di chi veniva incontro, è affrettandosi di desiderare l'uomo. E questo è molto importante quando, specie dopo una caduta, specie dopo aver commesso un peccato, poi vedremo nella luce del peccato del mondo come vanno considerati anche i peccati, è importante dire l'avvilimento non soffochi il mio desiderio. Perché se non desidero più te, il tuo perdono, io impedisco a te di farmi sentire il calore del desiderio che tu hai di me. Secondo aspetto, perché Dio parla e insiste a rivelarsi attraverso dei testimoni? Anche questa è la lezione particolare di Giovanni. Sempre più dei testimoni. Noi diciamo, ma non sarebbe opportuno che Dio si rivelasse direttamente, così, faccia a faccia? No, c'è una ragione molto profonda che corrisponde alla natura dell'amore. Se Dio è amore, possiamo vedere l'amore a prescindere da coloro che lo accolgono? Non è possibile vedere l'amore se non nel volto e nella vita di chi questo amore lo accoglie. Giovanni mette sempre in relazione l'amore con la luce e altro spirito. Ci sono tutte e tre. Le uniche tre definizioni di Dio del Nuovo Testamento le abbiamo proprio in Giovanni. Le uniche tre. Dio è luce, Dio è spirito, Dio è amore. Qual è la caratteristica della luce? La luce la si vede nei corpi e nelle cose illuminate. Noi non vediamo la luce, vediamo tutto per mezzo della luce. E la luce si rende visibile illuminando e suscitando i colori. Noi non vediamo la luce senza le cose illuminate. Così come non si vede l'amore senza vedere il volto di chi è amato. Questo spiega perché nel Vangelo di Giovanni Gesù venne chiamato non solo il testimone, ma prima di tutto l'amato, agapetos, l'amato del Padre. Allora, testimoniare cosa vuol dire? Non vuol dire essere preoccupati di mostrare, vuol dire accogliere. Perché la luce, come l'amore, quando ci sono, illuminano e risalgono. E non c'è bisogno di aggiungere nulla. L'accoglienza, la conversione, è la reale testimone. E il testimone è colui che ha conosciuto il Signore. Quando, sempre nel Vangelo di Giovanni, Gesù dirà, chi vede me vede il Padre. Ci siamo mai chiesto qual è il reale significato di queste parole. Vuol dire chi vede me, vede il Dio che è amore. Chi vede me è il Padre non lo si vede al di fuori della relazione generativa dei figli. Se il figlio si vede un uomo, il Padre è un uomo che ha dei figli, una donna che ha dei figli. Dunque la paternità e la maternità risplendono del dono di Dio. La stessa cosa avviene per il Signore. Chi vede bene il Padre vuol dire non vedrete l'amore di Dio al di fuori di colui che si lascia amare. Inoltre, il desiderio opera anche un ulteriore effetto. Desiderio che crea lo sguardo, sguardo che crea la conoscenza. Questo è il movimento di Giovanni. Il desiderio crea anche l'uomo, uso un'espressione cara, da Papa Francesco, l'uomo decentrato. L'uomo decentrato è colui che è talmente proteso verso colui che ama, che non si accorge che il suo sguardo è sempre in alto. Come si vede Gesù? Prima di tutto, distogliendo lo sguardo da sé. Ecco perché Giovanni indica e invita i discepoli a rivolgere lo sguardo al Signore. Il primo passo per evitare l'idolatria, e l'idolatria è possibile sia in regime di esaltazione, come anche in regime di depressione, perché idolatria vuol dire vedere solo se stessi con i propri occhi, e quindi non si vede mai nulla. Il primo passo per sottrarsi all'idolatria è proprio quello di distogliere e di lasciarsi attrarre nello sguardo da colui che è l'animo di Dio, con tutto quello che questo comporta. Andando alla Santa Sesti, agnello di Dio. Non si sottolineerà mai abbastanza il capovolgimento dell'immagine che Dio dà di sé, e quindi esige la conversione dello sguardo. È una rivoluzione totale, e così sarà per tutto il Vangelo. Non è più il Dio che chiede sacrifici, ma è colui che sacrifica se stesso. Non è un leone, l'immagine più facile e scontata che si dava alla divinità, prendendo gli esempi dal regno umano e animale. È un leone. Non è un altro. Qui sarà piuttosto la prospettiva di Luca, è una chioccia, Gerusalemme, Gerusalemme. Non è un potente alla testa di esercito, è un bambino, un piccolo. E poi potremmo costruire una gemma di ricco, un pittico di lievito, due spiccioli di una vedova. Agnello. L'agnello è una grandezza. Chi lo vede è afferrato da un senso di vitezza, ma lui stesso è indifeso e soprattutto non fa paura. Indifeso vuol dire che non ci sono riserve sull'amore di Dio. Chiunque ne può disporre come vuole, fino al sacrificio più grande, che è il regno. È indifeso. Tutti possono farne quello che vogliono. Non si crea delle sicurezze, il figlio di Dio si consente. E di qui la parola eucaristica. Prendi, mangi il mio corpo che è consegnato, cioè indifeso. Agnello da quel poi l'agnello rimanda anche alla fine dei tempi. L'autore dell'Apocalisse presenta l'agnello di Giovanni, l'agnello glorioso, l'agnello alla luce del quale diventa comprensibile il mistero della storia. L'agnello dell'esito, che cos'era l'agnello dell'esito? Era prima di tutto protezione, perché con il suo sangue avveniva il segno che preservava quella casa dall'angelo distruttore della notte della liberazione. E infine, l'agnello ricordato da Isaia 53, che non apre bocca di fronte ai suoi tosatori. Gesù viene come colui che guarisce dal disamore, come colui che guarisce dall'indifferenza e sceglie la strada della ripresa, la strada della compassione. Non vuole dominare il cuore, vuole sciogliere, e nulla scioglie più il cuore di un agnellino indifeso. Questa è la definizione e l'immagine che Dio consente di sé. Non con minacce, non con castighi, non da posizioni di forza, non da intuizioni, ma con la rivoluzione della tenerezza. E la tenerezza è una caratteristica delle carni della vita. Ma quando Papa Francesco parla di tenerezza, non va inteso in un senso sentimentale, in un senso epidermico. La tenerezza di Dio esprime la sua compassione. Lui avverte, perché ci ama, quello che ci manca quando noi rifiutiamo l'amore. Che Dio è tenero vuol dire Dio è sensibile. E per fortuna che c'è Lui a sentire il nostro dramma quando siamo poveri di amore, per fortuna che c'è Lui, perché in questo modo è la nostra salvezza. Se noi non sentiamo più il bisogno di amore, ma c'è qualcuno che, sapendoci poveri, soffre con noi e per noi, e cerca i modi per riconquistarci all'amore, la compassione di Dio è l'inizio della salvezza. E qui Giovanni già orienta a quello che lui chiama l'ora, ma che poi è il mistero pasquale, il mistero della croce. Poi il peccato del mondo. Non sfugge il singolare giornaliero. Noi, prima della comunione, agnello di Dio che toglie il peccato. C'è stata una lunga discussione in sede liturgica per adottare il singolare, ma coloro che avevano visto giusto, come spesso accade anche nella Chiesa, furono in minoranza ed è rimasto il peccato. Ma c'è una profonda differenza. Ogni peccato è sempre preceduto dal peccato del mondo. E che cos'è questo peccato del mondo? È uno solo. La mancanza di che si esprime essenzialmente nella non accoglienza di Gesù e della sua offerta e della sua missione. Il peccato del mondo è chiudere il cuore al Redentore. Il peccato del mondo è chiudere la porta a chi insistentemente bussa e supplica di poter essere accolto per trasformare quella casa che abbandonata se stessa è già una tomba in una risurrezione. Il peccato del mondo, mentre crede di offendere Dio, di sottrarre a Dio un'obbedienza, non si rende conto che non dà a se stesso. Se peccare nel senso mondano è prima di tutto mancanza di fede come non accoglienza, la non accoglienza dell'amore contro chi scarica il suo potere negativo? Non contro chi l'amore lo offre. Dio è amore e lo rimane anche nonostante i nostri rifiuti. Il rifiuto dell'amore scarica il suo potenziale negativo su chi l'amore lo rifiuta, al punto che peccare non è trasgredire, peccare è prima di tutto rifiutare l'amore. E qui ritorna la parola di Giovanni: sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Il prologo termina con le parole: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, e grazie su grazie. Ecco che cos'è il peccato: chiudere le porte all'abbondanza, chiudere le porte alla pienezza. L'uomo che pecca non diminuisce l'amore di Dio, impedisce all'amore di Dio di avere effetti immediati sul suo desiderio e sulla sua sete di pienezza. E concludo: togli il peccato del mondo. Ha un verbo manifestamente, chiaramente, al presente. Non al futuro, come un'utopia da realizzarsi. Non al passato, come se fosse un evento finito e trascorso. Adesso. Adesso, continuamente e instancabilmente, Gesù toglie via il lievito vecchio che impedisce la gioia e libera il cuore dalla. Un'ultimissima parola sullo spirito che scende come colomba e rimane. Giovanni usa di preferenza questo verbo. Rimanere. Quale esempio? Chi rimane in me, io in lui? O anche rimanere nel mio amore. Anche come io rimango nel Padre e il Padre rimane in me. Ancora, chi ascolta le mie parole rimane in me, io in lui. Tutto quello che Gesù Cristo offre è la permanenza come figli del cuore del Padre. Allora l'esistenza di questo spirito che rimane ha un risvolto estremamente pratico. Vuol dire l'amore di Dio non è mai deciso dalla storia del mondo, ma è deciso solo da se stesso. L'amore ama perché è amore. Può essere la frase più banale, più scontata, ma è il mistero. Ogni calcolo, ogni ragionamento già lo prende l'amore. Non si può decidere, sindacare sulla assoluta sovranità dell'amore. Dio è amore, vuol dire anche Dio è sovrano, vuol dire anche Dio è libero. Dio non induce ad amare. Dunque, questo spirito che rimane significa l'uomo, qualora lo voglia, può sempre abbracciare in ogni momento l'abbondanza e la pienezza che Dio gli offre. L'amore di Dio è sempre disponibile. Volendo lasciare adesso qualche momento per l'adorazione, vi invito a fare personalmente, se lo vorrete, una lettio prolungata di quanto personificati abbiamo fatto adesso. C'è un'altra parola profonda, difficile. Colui del quale ho detto era prima di me. Leggete il prologo. Il prologo. Perché si potrebbe chiedere, normalmente, come nelle grandi e belle sinfonie, il crescendo introduce nell'andante col moto, e come nel caso della nona sinfonia, ma non solo quella, dove c'è il tripudio finale. Il Vangelo di Giovanni mette il tripudio a Dio, e poi c'è subito la quotidianità, la realità, un lato dei pescatori, Gesù che chiama, e le notte, e Nicodemo che va di notte, verrebbe da dire Dio che è tutte le lezioni. Il disegno di Giovanni è questo: contemplate l'offerta di Dio. Tutto quello che leggerete voi è l'esecuzione di questa offerta. Vi saranno indicati comportamenti che la rifiutano, ma vi saranno soprattutto offerti i comportamenti che la accolgono. Allora, colui che viene dopo di me, era prima di me, Giovanni sta dicendo grandi cose, ma è veramente così. Voi non siete inferiori come amore che il padre dona all'unico. Anzi, se ora contemplate che c'è un esempio, ricordate, tutto quello che verrà detto dopo è perché voi siate una cosa sola con lui e una cosa sola con il padre. È un inizio della prima lettera di Giovanni. Tutto quello che abbiamo visto, tutto quello che abbiamo veduto, tutto quello che abbiamo, noi lo annunciamo a voi perché siamo in comunione con loro. E la nostra comunione con chi è? Con il Padre, con il Figlio, per mezzo dello Spirito. Ecco, prima di me, e Spirito vuol dire Dio gode della parte delle differenze tra noi e voi. Ci fu una voce che disse: sarete come lui. Ma era unità, perché non c'era tutto il Vangelo di oggi, è una voce che dice, vissuto, diventare come lui. È la voce di Dio stesso, testimoniata da Giovanni, nella persona del suo figlio, accompagnato dalla permanenza di Gesù. Thank you.